scatole. Dove stanno le ciotole?
I non vedenti, ma i non vedenti siamo tante persone, siamo maschi, siamo femmine, siamo bambini, siamo giovani, siamo studenti, siamo padri di famiglia, madri di famiglia, siamo italiani, capito? E non è così. Nel momento in cui tu sei disabile, comunque vieni privato di tanti diritti, non c'è niente da fare. Un incidente e ho perso su, io sono rimasta dall'impatto immediatamente ipovedente gravissima. Nel giro di 5 mesi ero diventata cieca assoluta. Ho praticamente impiegato 3 anni per imparare ad usare di nuovo. Da ex vedente volevo tornare ad essere quella che ero prima. Quindi volevo mangiare con le posate in un certo modo, volevo versarmi l'acqua da sola, insomma, e ho dovuto imparare che insomma su certe cose poi più di là non si può andare. Ad esempio, se verso l'acqua devo comunque mettere un dito nel bicchiere, altrimenti non so quanta ne ho messa. Però ci ho messo 3 anni per imparare ad usare di nuovo le posate, per mangiare in insalata. La cosa più difficile per me è stata imparare a mangiare in insalata senza buttarmela addosso e senza lasciarne la metà nel piatto.
Siamo a Roma, nella casa di Laura Raffaeli. 15 anni fa, in seguito a un incidente, Laura ha perso la vista. Da allora la sua vita è cambiata radicalmente.
A te cos'è che ti ha aiutato di più, o chi ti ha aiutato di più per...
Chi? Nessuno. Chi? Il cane. Perché con il cane io mi sono ritrovata un po' a vedere. È un cambio di dimensione così radicale che provoca anche dei problemi psicologici, perché io non sapevo più dove stavo. Io mi immaginavo sulla torre del Signore degli Anelli certe volte, perché dice, se sentivo che il piede non mi toccava, immaginavo subito una voragine.
Mettiamo le ciotole, una a te e una a te.
Allora, quando vedevo, io amavo proprio visitare le mostre d'arte, quindi mi piaceva la pittura, mi piaceva la fotografia, era il mio lavoro principale, era quello di fare fotoreportage soprattutto. In una mostra fotografica basterebbe mettere un codice QR. Ma in una mostra fotografica anche lì l'immaginario collettivo dice: la persona cieca che ci va a fare? Quindi è una battaglia enorme. Io etichetterei tutto con quelle cose, perché ci passo sopra con un lettore, ma anche semplicemente con il mio smartphone e con una app gratuita io posso leggere tutti i codici QR. Se in quel codice QR mi è inserito il testo della descrizione di quell'immagine, io non la vedrò mai, come non posso vedere le foto che ancora scatto, però capisco, posso immaginare. Tagliarmi fuori da quella cosa significa tagliarmi fuori dalla cultura. Per la persona cieca o ipovedente, cioè per le disabilità visive, è importantissima l'audiodescrizione. Quando io ho chiesto l'accessibilità al cinema, hanno cominciato a parlare di sale cinematografiche accessibili. In realtà non è la sala cinematografica che si deve rendere accessibile, ma semplicemente il regista che fa quell'opera ci deve mettere sopra il sottotitolo e l'audiodescrizione e arrivare nelle sale o a un festival già pronto. Non ci sono molte realtà in Italia pronte a sostenere le persone disabili sensoriali. Questi progetti di vista cieca, di visione cieca, in realtà la visione cieca è quella vostra, è quella che avevo io prima.
Spesso, quando si pensa ai problemi legati alla disabilità, si lasciano fuori una serie di questioni perché giudicate superflue, ma che fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Per rivendicare il diritto alla cultura, Laura ha fondato la Onlus Blind Sight Project. Mi invita a seguirla a Verona, dove hanno organizzato una mostra fotografica completamente accessibile. Nonostante abbia perso la vista, Laura ha continuato a scattare fotografie, ma soprattutto a viaggiare e muoversi fuori casa autonomamente.
Ishik significa luce in turco. Naturalmente lei ha ancora 8 mesi, quindi tira, si ferma, vedi, rallenta, però la direzione è quella giusta. Ogni tanto vedi che mi tocca con il muso, perché mi dice che siamo quasi arrivate, adesso mi metterà sulla guida.
Seguendola, mi immergo nel suo mondo, vedi? Fatto di suoni, odori e voci sintetiche, dove il cane guida è l'unico compagno di strada a cui si affida con sicurezza.
Cerchiamo una panchina, è chic.
Laura si muove veloce lungo i percorsi della stazione, che sono segnati con le guide tattili per terra. Ma è soprattutto la memoria e l'aiuto di tutti i sensi ad essere fondamentale.
Questo che ha parlato adesso è Roberto. Era una voce della Loquendo. Di solito nelle stazioni mettono Roberto e Giulia. Certe volte per alcuni annunci sui Freccia c'è Valentina.
Vale anche per le sigarette elettroniche, in cui i vapori potrebbero
essere. Perché ce ne stanno tante di sintesi vocali, ognuno ha il nome per riconoscere, no? Perché praticamente ogni sintesi è come se fosse una persona virtuale che parla per te.
Arrivati a Verona, incontriamo anche gli altri membri dell'associazione che si sono dati appuntamento qui per andare insieme alla mostra. Fra loro c'è anche Simona Zanella, che ha collaborato alla realizzazione delle foto.
Io non mi ricordo di aver visto più lontano di 2 metri, insomma. Beh, tipo io leggevo e scrivevo su testi normali, certo me li tenevo lì così. Però io ho studiato, ho fatto tutte che nelle scuole normali, anche perché dal 76 comunque si poteva, cioè, altrimenti sarei dovuta andare in istituto. Tante volte, perché mi piace viaggiare, certe volte mi è capitato e mi dice: ma cosa viaggi a fare, tanto non vedi niente. Che se vuoi da un certo punto di vista può anche essere, mi metto lì davanti al documentario del Kilimangiaro e magari mi spiega più quello che una persona, però non è così, perché comunque... ok, io sono andata a New York, per dire una a Oslo, abbiamo fatto la Norvegia, siamo arrivati a Capo Nord. Lì c'è il periodo di noia, perché sei su sti pullman che devono arrivare a Capo Nord, per cui ci sono lande desolate senza niente. Però io quelle non le vedo, non ho visto il fiordo in sé, però la sensazione c'è di questi spazi. Che ti accorgi che non è lo stesso spazio aperto che può essere qui in mezzo alla campagna, non so come dirti, c'è un altro profumo dell'aria, un'altra sensazione, un altro tipo di suono, anche solo del vento. Vai a New York e tutto il rumore della città, che però non è il rumore della città di Milano. Quindi sì, la parte visiva non c'è, però io forse ascolto più cose che magari chi vede non ascolta e si limita a guardare. Il problema del viaggiare è che non puoi viaggiare, sì puoi, ma insomma riescono in pochissimi a viaggiare da soli. Quindi non è che io adesso posso dire, sai che ho voglia di andarmi a fare un giro a Vienna. Ma certe volte ci vuoi andare da solo, anche non perché... non vuoi dietro il marito perché devi fare chissà che, no, perché non vuoi dietro. A me manca l'andare da sola.
Ci spostiamo tutti insieme verso l'Arsenale di Verona, dove a luogo il festival Non c'è differenza, che ospita la mostra. Siamo un gruppo di 6 persone e 3 cani. Camminare in una città sconosciuta non è semplice, ma tutti loro si muovono in modo autonomo. Il vero pericolo, infatti, sono le macchine o l'indifferenza della gente. Nemmeno i cani sanno attraversare la strada da soli e per farlo, quindi, serve la massima prudenza.
Invece tu il bastone non lo utilizzi.
Ma non è che tutti lo usano. Neanche Simona non lo usa.
Neanche Simona, vero?
No.
Sì, venite.
E loro si fermano quando vedono macchine?
No, siamo noi che dobbiamo ascoltare. Quando passare.
Arrivati all'Arsenale, conosco anche Nicoletta Ferrari, creatrice del blog di Smappa, che segnala tutti i luoghi della cultura accessibile di Verona.
Buonasera.
La mancanza di accessibilità, infatti, può rendere ancora più insopportabili quei limiti già imposti dal proprio handicap.
Sull'accessibilità, secondo me ci sono delle regole molto precise che non vengono tanto rispettate. E, si pensa sempre che non ci sia la necessità. Ed è colpa anche delle persone con disabilità che evidentemente accettano di essere aiutate più di quanto dovrebbero per imporre, ad esempio in Italia noi vabbè, abbiamo un sacco di palazzi antichi che difficilmente si possono cambiare, però nel momento che c'è stato il boom delle automobili si sono fatti tutti i passi carrai perché tutti volevano usare la macchina. Ora, secondo me è un momento storico abbastanza felice perché non c'è più la vergogna di farsi vedere in carrozzina e questo si vede con le signore anziane che accettano di uscire in carrozzina. 20 anni fa era impossibile. Quindi
sì, proprio dismappa, sono molto contenta. Ho dismappato più o meno tutta Verona, tutti i monumenti, i musei e anche la vita culturale, che a volte mi ha fatto riflettere se stavo perdendo un po' di vista l'idea di mappare, però partecipare alla vita culturale vuol dire anche far presente che c'è un pubblico diverso. Penso che proprio dalla cultura e dall'arte possono venire degli stimoli più interessanti perché sono più liberi dagli stereotipi, per cui in genere l'arte arriva prima a infrangere delle barriere che la società insomma insegue e anche è uno sguardo più evocativo. Quindi e nell'arte la differenza è più valorizzata perché uno ovviamente se vuole essere un artista affermato non può copiare qualcos'altro, quindi nell'arte proprio essere unici e ripetibili è più interessante.
Dietro questo progetto di una mostra accessibile c'è la fotografa professionista Micaela Zuliani, specializzata in temi sociali. Lei ha realizzato parte degli scatti insieme a Laura.
Allora, praticamente sono esposte delle fotografie scattate da me, scattate da Laura Raffaelli, dove raccontiamo una giornata passata con loro. E a destra, in basso a destra c'è il codice QR dove appunto mettendolo vicino, ma neanche troppo vicino, no? Hai notato? È comodo, le foto le abbiamo messe pensando alle persone sulla carrozzina in modo tale che con il braccio non facessero fatica ad arrivarci e nel momento in cui si apre il codice, si avvicina con il lettore codice QR, si apre la descrizione di ogni fotografia.
Lo legge facile perché l'ho messo al centro.
Ok.
Ok, ho risolto. Allora.
Basta uno smartphone e pochi accorgimenti essenziali per permettere a chiunque di godere delle foto.
Ah, perfetto.
Ok.
Aspetta, non lo sento.
Foto 01, Laura e Simona. Entrambe modifica. Caratteri, parole. Controlli mod. Velocità. Intestazione. Velocità. 59.
La lasciamo smanettare.
Ma com'è che la mettete così veloce la voce?
Ma perché dopo un po' inizi piano. Poi dopo un po', dopo un po' che ci si abitua, ti viene nervoso a sentirla così piano. E allora, man mano che ti abitui a usare la sintesi vocale, acceleri. Però, ad esempio, a me è troppo veloce, io non riesco, mi dà sui nervi. No, ma c'è gente che la usa... Come?
Foto 4G.
No?
Foto 0, riff, HTTP, bar, pulsante. 44%.
No, questo è il Natale di nuovo.
Foto 04 sulla illumina piazza del Duomo a Milano. Siamo spalle al Duomo, un uomo in piedi di fronte a noi parla al telefono nel mezzo della piazza. Intorno a lui la piazza sembra vuota, ma poco più distante c'è una grande folla di persone che la riempie. C'è chi passeggia, chi si riposa seduto sulle scalinate, chi osserva la maestosità dell'uomo.
Bella.
Fotografia realizzata da Laura.
Caspita.
Descrive bene?
Sì, molto bene. Molto bene. Non so perché, immaginavo che questa foto l'ha fatta Laura. Non lo so perché.
È un po' lenta, l'hanno messa lenta io denti. Sai che dei denti come sono fatti. Le denti sono un po' lenti.
Proviamo.
Sì.
io mi sono ritrovata a fotografare così per scherzo, anche per aiutarmi di più, in modo meno per esorcizzare questo lavoro estremo che è stato quello di imparare tutti gli ausili, tutte le sintesi vocali, imparare a navigare su un computer senza poterlo vedere. E la mia vita era basata sulla visione. Però si cominciano a percepire delle situazioni reali anche senza vedere. Ad esempio, passando, io sono di Roma, si sentirà, passando su un ponte vicino San Pietro, vicino Castel Sant'Angelo, comunque in un giorno di piena del Tevere io ho sentito l'acqua molto vicina, perché il tatto non è solo sulle mani, ma è tutta la nostra pelle, quindi soprattutto la parte del viso, questa parte qui intorno alle labbra, molto più sensibile, mi dà la percezione di quello che ho intorno, ad esempio se c'è acqua, se non c'è acqua, se sta per piovere addirittura certe volte. E da questo nasce questo progetto con Micaela sulla fotografia sensoriale, sull'immaginazione, sulla memoria visiva, che è tutta la memoria che io comunque ho e non ho voluto perdere da persona ex vedente e soprattutto da ex fotografa. Quindi gli scatti che ho fatto non erano poi neanche tanto male, forse per fortuna o non lo so, ma sicuramente ho fotografato cose molto naturali, una tempesta sul mare in arrivo, una fontana di Roma che magari era in quel momento impazzita e c'era l'acqua più forte. Con Micaela abbiamo affrontato questo diciamo metapercorso, perché è molto metafisico, di incrociarci come fotografe e di fotografarci. Naturalmente io ho usato tutte le mie sensazioni, le mie percezioni, aiutata devo dire anche molto dagli ausili, che sono ad esempio un iPhone che parla, un cane guida, un bastone.
La sintesi vocale permette di avere accesso a molte cose, ma è possibile avere delle linee guida per rendere accessibili tutti i musei? Nel Canton Ticino sono stati compiuti diversi studi in proposito presso il Laboratorio di Cultura Visiva della SUPSI, realizzati da Valeria Donnarummo, che si è concentrata proprio sulla possibilità di sviluppare questo concetto nei musei d'arte visiva.
La prima soluzione, che è quella più semplice da implementare, è la descrizione. Allora, la descrizione delle opere, poi chiaramente tutto dipende da che tipo di opere, per quello che sono soluzioni che vanno pensate in maniera specifica per la collezione del museo, perché è chiaro che se parliamo di opere figurative andremo a operare una descrizione in una certa maniera, se parliamo di opere per esempio già astratte o concettuali il discorso cambia un po', però diciamo se rimaniamo sul tradizionale, dunque con opere bidimensionali e figurative, la descrizione è la cosa più essenziale che va fornita, perché generalmente anche quando ci sono già delle audioguide disponibili, le audioguide non forniscono attualmente una descrizione di quello che si sta vedendo, ma forniscono magari appunto i contenuti più di tipo storico-artistico, ecco, sull'artista, la biografia, altri tipi di contenuti, e non tanto la descrizione visiva, perché si dà per acquisito che la persona intanto che ascolta sta guardando, no? Per cui sarebbe sufficiente integrare, seppur in maniera breve, ma una descrizione visiva di quello che si sta guardando, dunque fornire degli occhi fondamentalmente al visitatore. Questa è la base, e tra l'altro può essere molto interessante e utile anche per i vedenti, perché oggigiorno siamo talmente abituati a vedere tantissime cose che a volte passiamo in maniera talmente superficiale che tante cose non le vediamo più, anche se possiamo vederle. Ci sono tutte le questioni di integrazione sensoriale, nel senso che quella tattile è quella più facile, nel senso che quando è possibile toccare le opere bisogna lasciarle toccare. Ecco, è chiaro che poi lì entriamo in problematiche legate alla conservazione delle opere, per cui non si possono toccare tutte le opere, e poi francamente toccare un quadro bidimensionale dà alcune informazioni ma niente ci dice su ciò che è rappresentato comunque. Per cui lì ci sono soluzioni per esempio quella di realizzare dei diagrammi in rilievo, che vengono chiamati così, che fondamentalmente sono come delle opere in rilievo, ma l'opera non è riprodotta in maniera perfetta, ma vengono riprodotti in rilievo soltanto certi elementi, dunque va fatta una scelta di chi traduce l'opera, per cui che possono essere i contorni, le figure principali, le linee compositive, ecco, degli elementi che aiutano alla comprensione. Poi è chiaro che se si parla di un pubblico ipovedente, una soluzione ha più senso di un'altra, se si parla del pubblico cieco è un po' diverso. E poi ancora una distinzione essenziale è se si parla di un pubblico che ha perso la vista nel corso della vita o di un pubblico che è nato con il problema. Perché anche questo vale anche per la descrizione, perché è chiaro che se la persona non ha mai visto, è nata, mettiamo con la cecità, il problema dei colori sussiste, per dire, per cui anche la descrizione andrà fondamentalmente fatta con molte metafore che fanno riferimento ad altre percezioni sensoriali, dunque al tatto, agli odori, eccetera. Si parla sempre di interpretazione però da parte del vedente, questo è un presupposto di cui non possiamo dimenticarci.
C'è chi non ha mai visto niente, non ha neanche, che ne so, un'idea dei colori, perché per quanto si dica i colori non si possono spiegare, sono concetti che se non o li vedi non li puoi spiegare. Tutte quelle bagianate dei film, ti faccio sentire il blu, tocca il rosso. Infatti anche i bambini ciechi non... Io faccio sempre un esempio quando vado nelle scuole a parlare. Se tu parli in una classe di bambini normali, se tu gli dici la neve, la prima cosa che ti dicono è bianca. Lo dici a una classe di bambini ciechi, la prima cosa che ti dicono è fredda. Perché loro che sia bianca non interessa, nel senso può essere anche rossa, verde... Come glielo dici, alcuni se lo dimenticano. È tutto uno sforzo mentale anche. E poi se trovi una guida che è anche in grado di spiegarti meglio i dettagli perché sa cosa, come ti deve dire, è meglio. E quando mi dicono che mi arrabbio perché ti dicono ah, non accetti la tua cecità, no, un momento. Tanto accettarla è una parola grossa. Ci convivo, no? Le ti abitui, perché no? Ma se mi dicesse anche tu, cosa vuoi, ti dico dimmi tutto io. Ma questo non vuol dire che io tutte le mattine mi alzo dicendo oh, non c'è. Vai avanti. Io vado in bestia quando vedo che ci potrebbero essere tante cose che ti potrebbero aiutare. Io parlo di cose normali, quelle tutti i giorni. Serve tanto mettere una scheda sonora in un semaforo. Io a casa ho Sky, non lo posso usare. Perché dentro, in realtà, il decoder di Sky è un computer vero e proprio. Manca una scheda audio che costa, a una società tipo Sky, gli costerà 2 euro. Fammeli pagare! Ti do! Se tu metti quella, io posso gestire tutto. Non c'è quella, io non ci faccio niente. Io di queste cose... Sono queste cose che ti stancano alla fine, non è... L'essere cieco è il mondo intorno che te lo risbatte in faccia tutti i santi giorni. Tutti i giorni e tutti i momenti ti ricorda che tu non ci vedi e per fare una cosa ci devi mettere il doppio del tempo.